pezzi più famosi di Kiwanuka, Cold Little Heart. A Radio DJ al Boss del Weekend siamo in diretta, sono le 21:33. Abbiamo parlato prima con Francesco Vezzoli, analizzato questi linguaggi nuovi. Adesso sono felicissimo di introdurre il prossimo ospite. Lui è un linguista, professore di linguistica all'Università di Reading in Gran Bretagna, Federico Faloppa. Benvenuto a Radio DJ.
Professore. Grazie, buonasera a lei e buonasera a tutte buonasera. Le persone che ascoltano.
Qui noi ci diamo del tu, posso permettermi di chiederle di darci del tu o meglio di no?
No, anzi, ne sono felice.
Oh,
grazie,
perfetto, allora. Grazie Federico.
A te e a tutte le persone che ascoltano.
Grazie Federico. Guarda, allora, mille cose da chiederti. Perché il tuo libro, che è uscito da pochissimo, si chiama Hashtag Odio, sottotitolo Manuale di resistenza alla violenza delle parole. È un libro diretto, diciamo che ci sono anche delle parti dure, senza filtri, perché analizzi questo linguaggio d'odio, così, il cosiddetto hate speech, che poi è entrato nella quotidianità anche, io direi, in ambiti dove prima era vietato, cioè contesti istituzionali, politici, culturali, cioè i social ne sono immersi. Ma com'è possibile che siamo arrivati a questa diffusione così imperante?
Tu hai già detto due cose fondamentali, cioè che questi linguaggi d'odio, le parole offensive, alcuni registri che poi vanno verso il turpiloquio, appunto verso l'offesa a singoli, a gruppi, sono entrati in contesti che prima non li prevedevano, o meglio, dove prima avevano dei limiti. Il linguaggio istituzionale spesso è diventato un linguaggio offensivo, anzi, intorno al linguaggio offensivo rispetto a un nemico vero, ipotetico, rispetto a un capo espiatorio, è diventato poi uno strumento di propaganda e di creazione del consenso. Certamente questo è aumentato molto negli ultimi anni, direi anche negli ultimi tre decenni, quando il linguaggio politico ha smesso di, appunto, attenersi a un registro più formale, istituzionale, è diventato un po', per imitare, diciamo così, la pancia del paese, quello che è stato chiamato il gentese, cioè parlo come credo parlino le persone che mi stanno ascoltando.
Ah, ecco, certo, c'era il politichese, adesso c'è il gentese, questo.
Sì, cioè, il gentese c'è da un po' di tempo e questo gentese poi è sfociato purtroppo, anche perché si è rivelato uno strumento formidabile nella creazione del consenso, è sfociato anche in linguaggi d'odio. Questo è uno degli elementi. L'altro elemento, l'hai ricordato tu stesso, è quello certamente del canale del mezzo, cioè i social media, anche per alcune loro strutturali caratteristiche, per esempio la polarizzazione, la semplificazione, il fatto che non ammettano un discorso complesso ma che in qualche modo lavorino appunto sulle definizioni, le categorizzazioni, la semplificazione estrema, ecco, questi strumenti, questi canali certamente sono stati un terreno fertile anche per questo tipo di linguaggio.
Ecco, ma quanto sono responsabili i social della diffusione del linguaggio d'odio? Ad esempio, so che ci sono degli algoritmi addirittura che agevolano, no? Perché accendono immediatamente l'ingaggio, no? Delle persone, cioè quindi c'è una maggior traffico e quindi alla fine vengono quasi privilegiati quei commenti rispetto agli altri.
Certamente. Ecco, io vorrei però subito sgomberare un po' il campo dai dubbi, dalle ambiguità. Il linguaggio d'odio, il linguaggio razzista, il linguaggio insultante, omofobo, non nasce con i social media. Esisteva prima, è esistito nei secoli, il linguaggio razzista esiste da tanti secoli, insomma, intorno al colore della pelle, ad altre caratteristiche. I social media certamente hanno potenziato, meglio, ampliato la diffusione di questo linguaggio, l'hanno fatto entrare nelle case e sugli schermi di tanti. E questo anche perché i social media, e vengo alla risposta, hanno però una responsabilità, non l'hanno creato loro, non l'hanno inventato loro, ma certamente dovrebbero fare in modo di limitarlo, soprattutto quando questo linguaggio diventa minaccia, incitazione alla violenza e appunto strumento per fare violenza, danneggiare la persona o le persone, i gruppi a cui si riferisce.
Ecco, ma quali sono i principali bersagli di questo odio?
Ma le statistiche, i lavori di ricerca ci dicono che i bersagli più odiati, diciamo così, non solo sui social media, sono le donne, per esempio, su Twitter. Quanti tweet violenti, misogini circolano oggi, è una quantità enorme, e questo ce lo dicono rilevazioni, statistiche, la voice area di ricerca, ma poi certamente verso i migranti si è creato moltissimo linguaggio d'odio, le minoranze in genere, anche perché le minoranze appunto sono più esposte anche alla stereotipia, alla categorizzazione, ma anche il linguaggio d'odio per esempio in Italia e in tutta Europa verso i Rom, verso alcuni gruppi di persone che già storicamente, ecco, sono state osteggiate dalle maggioranze, anche nel linguaggio. Ecco, perché dico questo? Perché anche qui bisognerebbe tentare di conoscere il fenomeno in modo complesso. Ci servono dei dati, ci servono delle statistiche per fare dei ragionamenti veri e non solo per lavorare e pensare in termini appunto schematici, altrimenti non capiamo il fenomeno di cui stiamo parlando.
Guarda Federico, io ho mille domande da farti, quindi se tu hai la pazienza ti faccio sentire come nostra consuetudine un disco, così diamo la possibilità anche agli ascoltatori di scriverci e di farti delle domande. 347-342-5220, diretta @dj.it oppure il boss @dj.it, e poi torneremo qui con Federico Faloppa parlando proprio del linguaggio d'odio, non solo sui social, e come difendersi poi. Black, blue, heart, words for the fight anymore. You're not here with me. I'm having all that you envision for me. Still, I know me. I don't think you'll come back to me, my baby. Insieme a Kay Tranada, si chiama Blu questo disco, a Radio DJ al Boss del Weekend. Torniamo subito a parlare con Federico Faloppa, professore, lui è linguista, da anni si occupa proprio di hate speech, è autore di questo libro uscito da pochissimo che si chiama #odio, che consiglio veramente a tutti, un'analisi completa su questo fenomeno. Stanno arrivando anche tanti messaggi. Professore, le devo chiedere un po' adesso di cose che arrivano dai nostri ascoltatori, anzi ti devo chiedere, visto che ci diamo del tu. Mi dice il primo messaggio: come si può unire il limite, come si può limitare l'espansione di quest'odio con la presunta libertà di opinione tanto millantata dai social, con il fatto che ad ora i social non sembrano ancora essere regolati da una legge che punisce questo genere di linguaggi d'odio?
Questa è una bellissima domanda, io ringrazio l'ascoltatore e l'ascoltatrice che ce l'ha fatta, perché è uno dei nodi veramente fondamentali di questo discorso. E cioè, in tutti i paesi occidentali, i paesi che hanno delle costituzioni liberali. Il nodo è veramente questo: come conciliare la libertà di espressione di parola invece con la difesa e la tutela dei gruppi, degli individui e la lotta alle discriminazioni. Questo è un punto fondamentale e certamente, vengo alla risposta, anche sui social questo è un nodo che è difficile da sciogliere, perché a tuttora non ci sono leggi in alcuni paesi specifiche sull'odio online, alcuni dicono che non servono, altri dicono invece che bisognerebbe, se non altro, chiedere ai social media, ai provider, di rimuovere i contenuti esplicitamente d'odio entro 24 ore, per esempio, dalla loro pubblicazione. Lo fa la Germania con una legge del 2018 che chiede a tutti i social di rimuovere pena, multe salatissime. Questo perché? Perché abbiamo visto, per esempio, con gli attentati in Nuova Zelanda, no? Ve le ricordate, dell'anno scorso, che la diffusione ha creato non soltanto un terreno fertile per un odio che poi si è tradotto in uccisioni, in omicidio, in violenza vera, fisica, ma ha permesso anche al manifesto di questi criminali, di questo criminale in particolare, di avere 300-400 mila visualizzazioni nel giro di pochi minuti o poche ore. Ecco, credo che ci sia una responsabilità dei social media provider, perché anche qui non si tratta soltanto di libertà di espressione. O i social media sono veramente un luogo democratico, ma allora tutti dovremmo essere chiamati, come dire, a condividere la gestione democraticamente di questo spazio, o se sono imprese private che fanno molti soldi anche grazie al traffico di questi contenuti polarizzanti e violenti, ebbene, ci sono delle responsabilità. E quindi le responsabilità sono limitare, se non altro, il linguaggio d'odio quando questo è offensivo al punto da diventare un reato, un crimine punibile dal codice penale.
Senti, ma Federico, io devo chiederti questo proprio come consiglio, non solo personale ma per tanta gente, perché siamo tutti esposti, no, a questo linguaggio, quindi magari pubblichiamo qualcosa sui social, ci sono tanti commenti, ma quando ci si sente indignati, come si fa a non amplificare quest'odio? Cioè, come faccio? Devo mandar giù, far finta di niente, oppure è meglio rispondere a tono? No, perché altrimenti si alimenta ancora di più questo meccanismo. Non è facile.
Non è affatto facile. Posso dirti che questa è una delle interviste più belle che mi sia capitato di condividere con un giornalista e con una redazione, con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché queste domande sono esattamente il nucleo, no? Il cuore del problema. E cioè, si parla tanto, per esempio, in questi periodi di cosiddetto odio dei giusti, lo dice una mia amica linguista, Vera Gheno, che dice appunto quello che dicevi tu, e cioè: come faccio a sapere che ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra? Ecco, il mio libro, per esempio, non va in quella direzione, non vuole individuare gli odiatori e i buoni per definizione, perché, come dicevi tu, tutti possiamo a volte scadere in un linguaggio offensivo, polarizzante, stereotipico, che può produrre moltissimi commenti di odio, che può circolare senza che noi lo controlliamo attraverso i social, che può addirittura esporci noi stessi, autori del messaggio, a degli attacchi, appunto, anche all'umiliazione di aver usato il linguaggio senza renderci conto di quello che stavamo facendo. Ecco, il mio libro vuole andare proprio nella direzione invece che tu in qualche modo anticipavi, cioè siamo tutti degli utenti, abbiamo delle responsabilità come utenti, tutti potremmo sbagliare, e infatti lo facciamo spesso, anche a me, lo dico qui candidamente, è capitato di pubblicare dei post che poi ho rimosso perché mi sono reso conto che non andavano nella direzione di una creazione di un dibattito consapevole su questo, ma anzi utilizzavano gli stessi, in qualche modo, le stesse indicazioni negative, gli stessi stilemi che usavano gli odiatori. Ecco, questo è già una cosa che non bisognerebbe fare, cioè replicare con dileggio, appunto affrontando in quei termini lì chi odia, perché non facciamo altro che replicare il frame, si dice tecnicamente, la cornice in cui ci stiamo muovendo. Molto meglio invece cercare, anche se difficilissimo sui social soprattutto, di argomentare, di rendere complesso il discorso, di uscire dalla polarizzazione, dall'estrema semplificazione, e per esempio fare una cosa molto semplice: segnalare i contenuti ai social media provider che si stanno attrezzando per rimuovere. Facebook lo sta facendo, per quanto sia bersaglio di critiche, cioè sta cercando di ascoltare gli utenti che segnalano questi contenuti e poi per tracciare anche la segnalazione, cioè dicendoti: è vero, quello che ci stai chiedendo di rimuovere lo rimuoveremo perché è offensivo, è violento, è criminale, oppure no. Ecco, credo che bisognerebbe costruire una comunità intanto di persone consapevoli e responsabili del proprio linguaggio, in generale, non solo sui social, in generale, e poi certamente nella condivisione di questi strumenti che, se mi permetti, come chiusura della risposta, sono un po', per usare una bellissima metafora appunto della stessa linguista Veragheno che ho nominato prima, come il balcone di casa, no? Cioè, sono casa nostra, li sentiamo come casa nostra, però sono come il balcone, ci espongono a un pubblico che in realtà non possiamo conoscere. Quindi sul balcone tu, per esempio, andresti in mutanda a bestemmiare? Forse sì, però dovresti sapere che poi potrebbe quel gesto avere delle conseguenze.
Direi, però sai cosa, stavo riflettendo mentre parlavi e dicevi anche l'argomentazione, cioè quindi utilizzare anche un linguaggio un pochino più sofisticato, no? Ritornare alle nostre radici linguistiche che sono così importanti, ma mi sembra che però adesso la direzione sia opposta, cioè è tutto slogan veloce, non sì. C'è proprio il tempo di rallentare, riflettere sugli argomenti. Tu hai parlato di argomentazione, cioè quindi veramente faccio fatica a rango io, no? In questa dimensione. Quindi la domanda che ti voglio fare è finale, poi ci salutiamo, perché vorrei chiudere con un po' di speranza: ce la faremo a ribaltare quest'odio?
Io me lo auguro, però se intanto capiamo di che cosa stiamo parlando, cioè capiamo la complessità del fenomeno, e anche qui non ci limitiamo agli slogan: l'odiatore versus il buono, il giusto, oppure i social media tutti cattivi e i critici. Ecco, dobbiamo capire la complessità, ci servono analisi, dati che ci dicono per esempio quali sono le persone odiate, ma non solo, e questo cerco di farlo nel libro, che ci svelino per esempio i meccanismi linguistici impliciti ed espliciti che soggiacciono a questo discorso d'odio, non solo gli insulti diretti, le ingiurie, ma anche delle espressioni più implicite che poi però producono moltissimo, ecco, accanimento verso le persone, la gogna mediatica per esempio.
Certo.
Questo è un pezzo. L'altro pezzo certamente è di costruire una consapevolezza di comunità, no? Che lavori sull'educazione, sulla formazione, sull'informazione. C'è una responsabilità enorme dell'informazione nella polarizzazione del discorso e nella ricerca di capri espiatori, questo certamente va notato, e che ci permetta, e qui chiudo, di condividere l'analisi, la costruzione di un discorso con le stesse vittime di questi discorsi d'odio. Perché noi spesso anche pensiamo di poter costruire una definizione senza sapere qual è l'effetto che fa. Forse dovremmo porci dalla parte di chi subisce, per costruire una comunità che sa ascoltare, che sa costruire degli spazi di dialogo e che possa finalmente, forse, appunto, avere una padronanza, una responsabilità sul proprio linguaggio, sui propri mezzi espressivi, e quindi avere una piena cittadinanza.
E io ti faccio il mio applauso, perché veramente starei ad ascoltarti per ore, quindi invito tutti gli ascoltatori a conoscerti, cioè approfondire comunque la tua conoscenza attraverso la lettura del tuo libro e di tutto quello che pubblichi. Federico Faloppa, linguista qui a Radio DJ. Grazie mille, grazie.
Grazie a te, grazie a tutte le persone che hanno ascoltato.
Ciao, grazie mille. E speriamo di riacquistare un po' di buonsenso, di ristabilire un codice civile che ci permetta di convivere assieme. Questo è il nostro intento, anche qui proprio nel Boss del Weekend, quello di trasferirvi un po' di serenità, di pace, di tranquillità, anche nel linguaggio, quindi non solo quello verbale, ma anche e soprattutto quello musicale, per cui vi facciamo sentire questo che è il disco con cui